nella concezione della persona, di cui qui abbiamo presentato alcune teorie, sono importanti naturalmente i risvolti etici che qui stiamo esaminando. Ora traiamo un momento le conclusioni da queste varie teorie che abbiamo esaminato, conclusioni ovviamente provvisorie, perché poi spetta a voi valutare quali di queste teorie argomenti più condivisibili e quindi argomenti più cogenti. E dopo aver fatto un breve bilancio di queste teorie, procediamo nelle nostre riflessioni per mostrare appunto come questo concetto di persona ha rilevanza fondamentale sul piano delle questioni etiche, prima fra tutte per quanto riguarda il tema della procreazione umana, che naturalmente ha un risvolto non solo per l'etica individuale, ma anche e soprattutto per l'etica sociale, perché quando nasce o si mette al mondo un bambino, esso non è solo dei genitori, ma naturalmente anche dimensioni sociali che mette conto qui di analizzare. Ecco, questo è un aspetto importante sul quale ora vogliamo riflettere. Questo è anche la logica conclusione di delle riflessioni che abbiamo fatto riguardo appunto il decremento demografico, no? Da cui avevamo preso le mosse, dove abbiamo visto che almeno nel nostro paese, alla luce dei dati dell'Istat, di cui vi ho inviato il PDF e che vi prego di analizzare e di fare un'attenta riflessione, ecco, dicevo, c'è una crisi demografica nel nostro paese. E dunque il tema della procreazione è importante, e questo è anche legato appunto alla questione vera della persona. Bene, andiamo con ordine. Allora traiamo un attimo le conclusioni provvisorie, e però qualche conclusione o un bilancio di queste varie teorie delle persone come farle. Chi vi scrive ritiene che sia fondamentale distinguere e non separare la sfera biologica, la sfera morale e la sfera ontologica nelle persone. Voi troverete tutte queste riflessioni in uno dei capitoli del mio libro, quello che è obbligatorio per gli esami, che è Bioetica e Persona. Dicevo, forse sarebbe opportuno distinguere ma non separare la sfera biologica da quella morale e da quella ontologica della persona. Ciò naturalmente non equivale ad avallare teorie antropocentriche in senso forte, come si chiamano, no? A cui si preferisce, lo vedremo meglio nelle questioni ambientali, questa questione dell'antropocentrismo debole o forte, a cui, dicevo, si preferisce un antropocentrismo moderato. E naturalmente anche si deve rifiutare un atteggiamento specista, no? Soprattutto quando questo ha come risvolti delicati, per esempio, che riguardano la tutela dei più deboli, no? Dei soggetti più deboli. Dunque, dicevo, è importante la distinzione, non la separazione, perciò nel libro di cui vi ho detto, scritto da me, si sostiene la tesi che, insomma, sarebbe quanto mai opportuno considerare la persona un tutt'uno, un'unità, sia biologica, sia ontologica, sia etica che giuridica. Quindi, nonostante oggi, come abbiamo visto, si tende a distinguere e addirittura a separare questi quattro elementi, queste quattro caratteristiche, lì si propone che nella persona c'è unità, pur nella distinzione, naturalmente, degli aspetti biologici, degli aspetti ontologici, degli aspetti etici e degli aspetti anche giuridici. Ecco, questo è un punto molto importante che naturalmente mette al riparo dagli atteggiamenti separatisti, no? Di quelli che separano questi elementi nella concezione della persona. E questo soprattutto a tutela dei più deboli, no? L'aspetto fondamentale è esattamente questo, no? Prendersi cura e tutelare quelli che sono più deboli, no? E naturalmente anche in nome del principio dell'uguaglianza e quindi di non discriminare le persone e i soggetti più deboli. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale. Dunque, ultimo tema a cui vorrei alludere e non sviluppare totalmente, è questo problema. Come si presenta la persona, no? Al di là di queste dispute sul riduzionismo, su chi intende distinguere ma anche separare, su chi invece intende considerare la persona come un tutt'uno, ma insomma come appare la persona. Ecco, facciamo una rapida fenomenologia della persona. Vi allegherò con un PDF qualche testo per la vostra riflessione e anche per il vostro studio a casa, che riguarda proprio questa fenomenologia della persona, no? E dunque, anzitutto appare nella sua datità corporea. Ecco, questo è il primo dato che è evidente, no? E quindi come si presenta, come si mostra la persona? Si mostra attraverso il suo corpo. E il corpo è che testimonia e che evidenzia, no? La presenza della persona. Perché? E quindi l'apparire della persona. Perché ci domandiamo naturalmente, ci dovremmo domandare che cos'è il corpo in una persona, ma avrete modo di approfondirlo questo nei testi che vi allegherò per il vostro studio a casa. E naturalmente anche immediatamente diciamo che il corpo dei viventi, della persona, naturalmente non è simile a tutti gli altri corpi, no? Ai corpi inanimati, per esempio, no? La persona non è simile ai corpi inanimati. E la corporeità con cui appare, si mostra, questo essere vivente che noi denominiamo persona, va distinto dai corpi, per esempio, degli enti inanimati, no? Immediatamente anche vediamo che questo corpo però non è solo un corpo, pur essendo un corpo animato, è che è un corpo animato, e questo aggettivo animato è ovviamente l'altro problema, no? Come dire, dietro questo corpo, al di là di questo corpo, c'è questo elemento animico, perché è animato questo corpo, non è un corpo inanimato. Comunque lo si voglia chiamare, insomma, questo corpo che appare mostra qualcosa che è nascosto. Ciò che appare mostra qualcosa che è al di là, che è nascosto. E che chiamiamo elemento animico, elemento psicologico, elemento spirituale, chiamiamolo come vogliamo, no? Che individua quell'essere umano. E quindi questo è molto importante. Perciò è possibile distinguere, leggerete questa bellissima fenomenologia del corpo che vi allegherò in quei te nei testi di cui vi ho detto, e che naturalmente implica anche la possibilità di distinguere tra il corpo quale oggetto delle scienze biologiche, fisiologiche, delle scienze fisiche, no? E la corporeità, che è una corporeità umana, perché è un corpo umano, non è un corpo qualsiasi. Quindi il corpo va studiato, deve essere studiato dalle varie scienze, dalle scienze biologiche, dalle scienze fisiologiche, dalla fisica, dalla chimica, beh, ovviamente, no? Ma questo corpo è un corpo umano. Addirittura perciò è un organismo, no? E si presenta quindi come caratteri somatici e anche come caratteri psichici, no? O animici, o comunque vogliamo chiamarli. Che pongono anche addirittura, no, questioni, come dire, di espressione linguistica. Perché noi normalmente, di fronte a ciò, all'apparire di un corpo, che subito qualifichiamo come umano, a dire che ciò che appare mostra anche qualcosa di nascosto rispetto a ciò che appare, che è l'elemento animico, spirituale, psicologico, lo si chiama come si vuole. Dicevo, a livello linguistico, questo fenomeno del corpo, che appare di un corpo umano, è addirittura, come dire, ci fa riflettere quando affermiamo, no? E non so se possiamo farlo in modo compiuto: io ho un corpo. Oppure, quando affermiamo, io sono il corpo. Vedete, se riflettiamo un momento, se queste due affermazioni, quando appunto osserviamo un corpo umano, possiamo veramente dire fino in fondo, in modo adeguato, io ho un corpo. Se analizziamo bene questa affermazione, no? Che cosa significa a prima vista, no? Che c'è di qua un io e di là un corpo. Io ho un corpo, quindi c'è l'io e c'è il corpo. Ma subito questa espressione linguistica, no? Analizzata a fondo, invece ci mostra che non si può, no, separare l'io dal corpo, nel corpo umano. Perché l'io come dire, si manifesta nel corpo. E quindi non possiamo dire, propriamente parlando, no? Salvo questa rettifica, che io ho un corpo, come a dire, che di qua c'è l'io e di là c'è un corpo. Naturalmente questo pone il problema di che differenza c'è nel corpo umano tra l'io e la persona e l'individuo, come abbiamo detto, di cui parleremo. E per altro verso non possiamo neanche dire in modo, come dire, adeguato dal punto di vista linguistico, stiamo facendo solo una riflessione sul linguaggio che usiamo. Possiamo dire io sono il corpo? Ecco, naturalmente questo significa, no, che ammettere implicitamente un riduzionismo, che quello che sono semplicemente corpo, ma abbiamo appena detto. Il corpo, essendo umano, è diverso da quello animale, no? E anche e soprattutto da quello dei corpi inanimati. Dunque, espressione del tipo io ho un corpo e io sono un corpo, solo analizzate dal punto di vista linguistico, ci portano, come dire, a delle riflessioni molto profonde che arrivano a dire che anche il linguaggio molto spesso è inadeguato, no? Ad esprimere che cosa sono, no? A partire dall'emergenza, da quando emerge, dall'apparire di questo del corpo umano. Quindi, come dire, questo problema della persona è un problema importante ed è soprattutto centrale. E quindi forse distinguere è ineludibile, è nelle varie caratteristiche componenti del corpo umano. Forse separare pone non pochi problemi. Perciò vi prospettavo, ma questa è una mia opinione, naturalmente non solo mia, ma suffragato, è vero, da altre opinioni, ma è una delle opinioni in ogni caso, nelle varie che vi ho proposto, appunto quell'idea è la concezione della corporeità umana come persona, nel senso di un'unità biologica, ontologica, etica e giuridica, in cui l'io certamente può essere distinto, ma non separato dal proprio corpo, che si configura allora il corpo non solo come principio di individuazione, ma anche come fonte delle relazioni di alterità. Quindi è possibile perciò stabilire chi è uomo, cioè nel senso dell'essere umano appartenente all'Homo sapiens, riferendosi alla generazione di un essere umano da un altro essere umano. Il che sembra avallato anche dalla biologia, no? Dalle grandi scoperte della biologia moderna, che individua nel codice genetico l'elemento individuante dell'essere umano, che appartiene proprio grazie al corpo umano, a quello che si potrebbe chiamare la stoffa umana. La stoffa umana è diversa dalla stoffa di chi umano non è. Insomma, è a quello che si potrebbe chiamare, con un'espressione filosofica molto rigorosa, la natura umana. Quindi distinguere ciò che è umano da ciò che non è umano è proprio questa stoffa umana, che altre teorie chiamano appunto essere umano, oppure qui ovviamente si tratta di questioni filosofiche, no? Non solo meramente biologiche, e addirittura nell'ambito della filosofia di questioni ontologiche e metafisiche, da cui discendono è vero, conseguenze dal punto di vista etico. Ovviamente queste conseguenze etiche e soprattutto queste basi ontologiche e metafisiche non possono prescindere, come potrebbero essere altrimenti, dai dati biologici e scientifici. Tutto quello che apprendiamo della corporeità che è oggetto di studi e di approfondimenti, ovvio, e concerne il dato biologico scientifico, ma l'uomo non è, oppure interrogativi, facciamoci la domanda, l'uomo è soltanto un organismo biologico scientifico, è solo una datità biologica? E questa è la questione. Insomma, il corpo umano è quello che appare e che noi e che indica la presenza, della persona, è il corpo umano, l'elemento di continuità dell'io. E nonostante sia soggetto a mutamenti ed evoluzioni, quello che abbiamo appunto detto distinguendo tra persona e personalità. Perciò oserei dire che lungi dall'essere neutra la distinzione tra essere umano e persone, in cui per essere umano si intende, no, nel nostro caso appartenenza all'Homo sapiens, quella distinzione si è forse analizzata più a fondo, non è poi così neutra, perché è graduata di conseguenze, perché consente di stabilire una base egualitaria tra tutti gli umani. Proprio in quanto esistenti, e proprio in quanto individualità incarnata in quel corpo animato che vediamo. È proprio questo. E quindi, come dire, vedere soltanto un elemento dossografico, classificatorio, l'appartenenza alla specie Homo sapiens, è forse risulta problematico. E perché è proprio questa individualità incarnata in un corpo animato, che è la base imprescindibile e ineludibile, da cui prendere le mosse. E quindi non è neutra questo fatto, di dire appartiene all'Homo sapiens oppure a un essere umano. Perché è, come dire, è la base del principio di individuazione. Che cosa vuol dire? Che ci fa distinguere da tutti gli altri, non solo da tutte le altre specie, ma anche all'interno della nostra specie. Perché l'individuazione della mia corporeità animata è diversa dall'individuazione di un altro individuo. E questo ha persino, come dire, quasi una corrispondenza biologico-genetica, no? Infatti, come sappiamo, il mio codice genetico è diverso da tutti gli altri, come il vostro, eccetera. Quindi, non è neutra, questa, è quindi solo un fatto classificatorio. Insomma, è decisivo ribadire, come dicevo, e questo alla luce, e perciò qui si propone questa identità biologica, ontologica, morale e giuridica della persona. Perché? Identità è perciò tra essere umano e persona. Certo che vanno distinti, ma sono identici, sono tutt'uno, è un'unità la persona biologica, a partire dalla corporeità, ontologica, e poi morale e infine giuridica. Tutto ciò è unitario nella persona, anche se noi, giusto, per analizzarlo, dobbiamo distinguere. E quindi non è neutra, alla luce di questa prospettiva, di questa idea di persona, distinguere, cioè separare più che distinguere, essere umano da persona. Quindi, perché altrimenti si rischia di, per gli aspetti etici che qui ci interessano, non possiamo discutere gli aspetti biologici, ontologici, giuridici, per gli aspetti etici che qui ci interessano. Altrimenti si rischia di incorrere indirettamente o indirettamente, magari anche involontariamente, no? Senza averne, no? L'intenzione, si rischia di incorrere in forme di disuguaglianza e in forma soprattutto di discriminazione, soprattutto verso i più deboli. E proprio questa identità biologica, ontologica, morale e giuridica tra essere umano e persona è proprio in ciò che consiste la dignità dell'uomo. Il concetto di dignità è un concetto importante, no? Dal punto di vista vero, etico e non solo etico. Quindi dignità è valore che è diverso dal fatto di quanto vale nel senso del prezzo dal punto di vista economico. Certo, ci sono anche risvolti economici, ma innanzitutto è la dignità e il valore, che è appunto la cui base è questa identità biologica, ontologica, morale e giuridica tra essere umano e persona. E ecco perché, come dicevo, in queste questioni, come ha osservato Dworkin, persone con rispetto di sé, sto citando un brano di Dworkin, con rispetto di sé, che hanno risposte divergenti sulle questioni se il feto sia una persona, non possono raggiungere un compromesso. Secondo lui non è possibile un compromesso su questo. O accettare di vivere insieme ad altri in cui si consente di prendere le proprie decisioni. Più di quanto possono raggiungere un compromesso a proposito della schiavitù, della discriminazione razziale o dello stupro. E su queste questioni è difficile un compromesso. Perché, come dire, qui ci sono delle alternative. Quindi effettivamente qui dal punto di vista etico non si possono avere soluzioni di compromesso, ma bisogna appunto tener conto che sono soluzioni che sono alternative l'una rispetto ad un'altra. Ecco, dicevo, questo è l'aspetto importante. Ora, dunque, questo tema che, di cui abbiamo qui cercato di fornire una valutazione a mo' di conclusione, sia pure provvisoria, ecco, ha risvolti, come dicevo, anche sul tema della procreazione umana, no? E naturalmente sia soprattutto per quanto riguarda l'inizio della vita, no? Come abbiamo accennato, se è persona, quando lo diventa, eccetera, lo vedremo adesso più a fondo, ma anche alla luce appunto di questo non piccolo problema a cui abbiamo fatto cenno, anzi che abbiamo insomma rapidamente trattato negli incontri precedenti, che appunto erano dedicati alla questione del calo demografico, della crisi demografica. Dunque, allora questa procreazione umana dal punto di vista etico, no? Che riguarda non solo l'etica individuale ma anche l'etica sociale, perché è mettere al mondo un nuovo individuo umano, meglio sarebbe dire una nuova persona umana, è fondamentale, no? Perché, perché bisogna appunto porsi una serie di problemi, no? È opportuno considerare che la procreazione però rimane un fatto sicuramente umano, il più importante fatto umano, no? Almeno nel mondo dei viventi umani, ma esso è soltanto un fatto umano, nel senso che gli umani sono gli attori, no? Della procreazione, un uomo e una donna, insomma, no? Che vivono in una famiglia, oppure in una coppia di fatto, insomma, che convivono, insomma, nelle varie forme in cui abbiamo detto esservi famiglia, no? Ecco, ma è solo un fatto umano. Beh, qui bisogna, come dire, tener conto anche che non è soltanto un fatto umano. Anche se gli umani sono gli attori della procreazione, esso è anche un dono, qualcosa che ci viene offerto, ci viene dato. E di qui appunto due approcci. L'uno che appunto rispetto alla procreazione si basa sulla teoria della sacralità della vita, e l'altro che invece accento l'idea della qualità della vita. L'uno, questo della sacralità della vita, sostiene l'inizio della vita sin dal primo istante del concepimento dell'essere umano. L'abbiamo già visto questa questione. E l'altro invece basata sulla teoria della qualità della vita, che tende a spostare in avanti, come abbiamo visto, questa emergere della persona, e dal punto di vista morale. Entrambe le teorie naturalmente non possono eludere un dato di fatto, no? Che è vero, la differenza tra persona e personalità, che la persona si evolve, no? Ciò che siamo oggi è diverso da ciò che siamo stato ieri, 10 anni fa, eccetera, no? Sia a livello vero morfologico, biologico, genetico, psicologico, eccetera, no? E non solo, ma naturalmente anche l'atto dato di fatto, no? Che persona, naturalmente, secondo la teoria della sacralità della vita, si nasce, e secondo le teorie della qualità della vita si perviene ad esserlo a un certo punto. Ma in ogni caso, come vedremo, questa persona è anche per chi sostiene nella sacralità della vita che essa è tale, la persona fin dall'inizio, o chi, come l'altra teoria, che avviene si emerge a un certo punto, naturalmente la persona è una persona in divenire, no? O in termine tecnico, lo vedremo fra breve, è una persona potenziale, perché tutto ciò che diciamo della persona, non della personalità, che abbiamo già detto consiste nelle sue evoluzioni biologica, psicologica, sociale, eccetera, no? Ma dal punto di vista vero della persona in senso stretto, essa è potenziale. Vedremo che cosa significa questo concetto di potenzialità. Esso è molto importante. Che naturalmente fa vedere il contributo, come abbiamo visto citando quel rapporto Wernock, no? Il contributo sicuramente delle scienze, nei loro apporti meravigliosi che ci offrono, no? E quindi della biologia, della fisica, della genetica, eccetera, ma anche l'apporto imprescindibile dell'etica, perché quando diciamo che comunque vogliamo intendere persona, o nella teoria della sacralità della vita, o in quella della qualità della vita rispetto all'inizio della vita, essa è diversa dalla personalità, che è ciò che diviene. La persona va intesa in senso potenziale. Ora, cosa vuol dire potenziale? Un potenziale è un concetto essenzialmente filosofico. Questo è il punto fondamentale. Quindi è imprescindibile quella cooperazione, quell'apporto, sì, ovviamente delle scienze, ma anche dell'etica e della filosofia. Perché quando parliamo di persona potenziale, ed è l'unico modo per cercare di spiegare e di intendere che cos'è persona, sia fin dall'inizio, sia ad un certo punto, questa persona è potenziale. Vedremo cosa vuol dire. No? Certamente noi non siamo... pur essendo sempre identici, è sicuramente in quanto persona, non personalità, perché lì effettivamente siamo diversi perché mutiamo, non siamo sicuramente persona se non in senso potenziale, nel senso di persona in senso stretto. Potenzialità implica un divenire, come vedremo, no? Un divenire intrinseco però alla persona. Ecco, questo è un punto importante, no? Per dire che questa concezione della persona è nel problema fondamentale della procreazione umana è decisivo, e sono determinanti gli apporti, è vero, delle scienze nel loro complesso e dell'etica e della filosofia, il che emerge in modo evidente quando parliamo non certo della personalità, che è ciò che muta nel corso del tempo e del decorso vitale, ma della persona, la quale non può essere correttamente intesa se non la definiamo e la concepiamo come persona potenziale. Nel senso, come vedremo in ciò, nel senso stretto in cui la filosofia intende questo aggettivo potenziale, nel senso in cui tanto per richiamare l'esempio classico di questa nozione di potenzialità, che è non solo un esempio, è quella che Aristotele ha concepito essere potenza. E rimane per sempre, no? Questa concezione di potenza di Aristotele, no? Che Aristotele ha definito, no? Ed è importante, no? Anzi, è fondamentale per capire che, appunto, che si tratta, nei problemi che stiamo esaminando, di intendere la persona come persona potenziale, che è ben diverso dalla personalità che muta, si evolve o si involve, come abbiamo detto. Bene, proseguiremo nella prossima lezione. Arrivederci.